dal mondo, non provengono dal mondo in chiave di causalità, perché il dato di natura non ha il compito di generare la libertà, ma di essere la condizione necessaria per la libertà. E la condizione necessaria per la libertà è l'ostacolo, è la tentazione, è la possibilità di andare invocare la strada sbagliata. Se la strada sbagliata non c'è, mi tocca per forza prendere quella giusta, ma allora non è quella giusta, è l'unica che c'è. In altre parole, ritorniamo sempre alla struttura immanente della libertà, che presuppone come condizione necessaria che ci sia almeno due possibilità fondamentali. E le due possibilità fondamentali sono di ridursi, di lasciarsi andare, di fare in modo che ci sia in me soltanto l'elemento di natura, e quello non sgarra, perché c'è sempre, cioè di necessità, sono meccanismi che non possono non esserci, oppure l'altra possibilità della libertà è di costruire liberamente, perché lo voglio, perché se non lo voglio non c'è, un mondo di creazione a livello di pensiero, è un mondo di creazione tra l'altro individualizzato, perché i contenuti di pensiero del cosmo sono oggettivi, però i contenuti che io faccio miei, la sequenza, i nessi che io colgo, diciamo le sequenze dei contenuti oggettivi del cosmo e i nessi che si possono fare sono individualizzabili all'infinito e quindi godibili all'infinito. Ecco la gioia. La gioia dello spirito pensante è che i percorsi di pensiero, è come una corsa a ostacoli, no? Gli oggetti diciamo del pensabile sono i pensieri divini, sono oggettivi per tutti, le percezioni sono oggettive, però i percorsi di pensiero, la velocità, i nessi, i passaggi, eccetera, sono individualizzabili, variabili all'infinito. Ed è questo il godimento del pensiero, che non c'è limite a quali nessi, quali passaggi, da qui io vado là, invece tu da qui vai là, e non c'è contraddizione, basta che poi da là fai il nesso con quest'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Allora il testo ti riassume questa inesauribilità, questa sorgente che non si esaurisce mai, con la categoria della gioia. Tra l'altro in un cristianesimo di 2000 anni che ha moraleggiato su tutta la linea, più pulito di così, più liberante di così, la categoria della gioia. E la categoria della gioia viene messa al centro dell'umano nel colloquio tra il Logos, il figlio, cioè la chiamata dello spirito umano alla libertà, e il sostrato di natura che è il padre, il colloquio che fanno tra di loro, no? E si dicono, il figlio dice al padre, di che si tratta qui in questa evoluzione dell'umanità? E il padre dice al figlio, di che si tratta? Si tratta della gioia dello spirito creatore. La gioia è il valore morale supremo del mondo in cui viviamo. Quindi il peccato morale è sempre una forma di carenza di gioia, di pienezza. Quindi l'altra categoria che usa, però non a livello di sostantivo, ma a livello di verbo, è la pienezza, affinché la gioia sia piena. Riempire la gioia significa rendere la gioia sempre più piena, sempre di più, sempre di più, sempre di più, non c'è limite. Quindi se io una cosa l'ho capita, mi pare di averla capita 5 giorni fa, non è che l'ho capita, ho vissuto un frammento di cuore ed è un pensiero sbagliato dire ma come, se l'avevo capito l'avrei capita. No, la gioia la devo rigenerare e la rigenero rifacendo il percorso, il travaglio di arrivare fin lì. Quindi non si tratta di ricordarmi quello che ho capito allora, si tratta di ricapirlo. E soltanto se lo ricapisco sento la gioia. Se io mi ricordo quello che ho imparato ieri, cosa avviene? una ripetizione dell'uguale. Se io invece rifaccio il percorso, il cammino, tutti i nessi che io faccio saranno esattamente uguali come ieri? Impossibile. E queste variazioni fanno sorgere la gioia.
Paganini non ripeto.
Sempre rinnovata.
Non sono dal mondo, quindi non è il determinismo di natura che genera, che causa la libertà, no? Non sono dal mondo, però siamo nel mondo. È un conto essere dal mondo, che significa che il mondo, il determinismo di natura causa la libertà, che è una assurdità assoluta, è un conto dire che siamo nel mondo, cioè in interazione. La libertà è sempre un fattore di liberazione. La luce c'è soltanto dove c'era una tenebra. Se non c'è mai stata una tenebra, non c'è luce. E come avviene la luce? Facendo sparire la tenebra. Quindi si deve sempre ripresentare la tenebra. Ma come? Non capisco. Adesso capisco. L'illuminazione, l'intuizione. È la lampadina che si accende. E cosa è avvenuto della tenebra quando la lampadina si accende?
Sparita.
Non c'è più. E lì capisco che la tenebra non è qualcosa, perché se fosse qualcosa non può sparire. La tenebra non era qualcosa, l'unico problemino è che non c'era la luce, perché una volta che c'è la luce salta fuori, la tenebra non era nulla, era il nulla della luce. La tenebra è il nulla di luce. Se ci metto luce, non c'è più il nulla di luce. L'egoismo è il nulla di amore, ma non è qualcosa. Se io nel nulla di amore ci metto qualcosa di amore, cosa avviene al nulla dell'amore? Diventa pieno, sparito.
Però varia l'intervento della luce. Cioè, com'è? La luce che fa un fiammifero non è la stessa che fa uno spot da migliorare.
Così come dicevamo ieri, che il mito greco ti dice che un bicchierino è un po' diverso, ma non è la migiana. Però se è pieno, è più piena la lampigiana che non il bicchierino?
D'accordo, però se io accendo un fiammifero nell'oscurità non mi dà la stessa intensità di luce che mi darebbe un faro, per dire.
Molto di più, perché il fiammifero lo noti subito, il faro non lo noti.
C'è il contrasto del buio.
Vedi di più il contrasto? Ma come? Una farina così? Prima non vedevo nulla, adesso se lo tengo vedo quasi tutto nella stanza. Se c'è la lampadina, non fa fatica. Tu vorresti dire, un signorino come Steiner, sì, quello sì che è luce. Io, non leggo le sue conferenze, non ci rispondo. Non è vero. Perché se lui tutte queste cose le dice senza sforzo, valgono quello che valgono. Se io invece arranco, adesso ho capito! Questa luce qui vale mille volte più di quella che c'è, la luce che c'è già. La luce vale nella misura, non la misura in cui c'è. Perché quella che c'è già non la notiamo. Il valore della luce, il valore massimo è nel momento in cui s'accende. E a quel punto lì non serve a nulla se è un faro, se è un fiammifero. S'accende. E il buio è sparito. Perché se tu sei capace di accendere un fiammifero, vuol dire che sei capace di accendere il secondo e il terzo. Capito? E la candela. Diciamo io facendo la candela, eccetera, 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 stando alla similitudine che tu hai usato.
Come un fiammifero si fa con un incendio.
L'avrete sentita, no? La storiella del ragazzo, la mamma gli aveva chiesto di aveva comprato una scatola di fiammifero, che ai tempi la scatola di fiammifero era qualcosa, mica come. E gli ha detto provali un po' se sono buoni. Dopo un'ora dice mamma li ho provati tutti, vanno tutti bene.
almeno i vari che avete libero, si intende dire che la tenebra è qualcosa che ha.
È una realtà spirituale, una potenza spirituale.
E quindi in questa interazione agisce come lo spirito.
Agisce?
Non è che
non è niente, lui dice.
Il nulla non è niente, è il nulla. Se tu sfogli la scienza della logica, die Wissenschaft der Logik di Hegel, no? La prima pagina, lui comincia, la prima triade è l'essere, das Sein, poi das Nichts, il nulla, il niente. Però se è il nulla, non dovrebbe avere nulla da dire. No, una pagina intera sul nulla, quindi deve essere qualcosa. Guarda che col nulla ti salvi soltanto con quella bambina che ha trovato la definizione più bella, una bambina, del buco. Per nulla è il buco. E il buco cos'è? È un niente con qualcosa intorno. Non basta dire un niente, perché se non c'è qualcosa intorno non è un buco. Com'è? Non si può neanche dire, non si potrebbe neanche dire. Allora, ci sono certi paradossi, certi livelli così essenziali dove un pensiero che è al punto infimo della caduta, no? Deve accettare di lavorare con le similitudini, perché non è ancora, fa pure astrazioni se vuol lasciare l'aiuto della similitudine. Quindi dobbiamo accettare di lavorare parlando del nulla, parlando della tenebra, no? Se fossimo Zarathustra ne parleremmo magari in un altro modo, ma oggi non capiremo più il suo linguaggio, no? Dobbiamo avere il coraggio, e perciò le usa il Cristo prima e dice: d'ora in poi dovrete imparare a fare sempre più a meno delle similitudini, no? Dove il pensiero non ci arriva, no? Usiamo le similitudini. Allora io aggiungevo, il freddo non è soltanto un nulla di calore, è un'esperienza animica. A livello dello spirito può darsi che sia un nulla di calore, ma l'esperienza animica è reale. Quindi quando i denti battono non è un nulla, no? Quando i denti, è un'esperienza reale. Quindi bisogna vedere la tenebra, il male, il buco, la mancanza, che cos'è nel mondo dello spirito, che cos'è nel mondo dell'anima. Il nulla cos'è nel mondo dell'anima?
È sempre qualcosa. Perché...
Di Entbehrung. No. Di Entbehrung.
La privazione.
Dov'è Michele? Sento la mancanza.
Quindi è qualcosa.
La privazione, bravo, la privazione ci va vicino. Il tedesco è più forte. La privazione, cos'è la privazione? Nulla o è qualcosa?
È qualcosa.
Sento la mancanza. Ma se manca, come faccio a sentirlo?
Sentiva quando c'era. Sentiva quando c'era.
Perché sai che cos'è? Perché c'è bisogno.
Ti manca qualcosa. Vedi che a livello dell'anima il mistero del male in quanto carenza diventa più accessibile. Perché è un'esperienza animica.
Quindi un qualcosa che è un'esperienza.
Certo, l'amico mi manca, ma se è via è un nulla, quindi non c'è un problema.
Invece sì.
Se ti manca, non hai qualcosa che non va, non c'è nulla, quindi non c'è qualcosa che non va, perché non c'è nulla. Cosa vuol dire mi manca?
A livello mio. Sai quando ce l'hai, percepisci questo contrasto tra quando una cosa c'è.
Allora, qual è la realtà della carenza? attenti, il Vangelo ci ha dato la categoria, no, il Vangelo ci ha dato la categoria della realtà della presenza e ci ha detto guarda che la realtà della presenza, del logos, dell'amore, cioè, è la gioia. Qual è la realtà del vuoto, la realtà della carenza? La tristezza, e quella è reale. Il colore è un'esperienza animica, non è una realtà oggettiva. La realtà oggettiva sono la realtà spirituale dell'essere, che è luce, e del non essere, che è nulla. A livello animico vivo il colore, la loro interazione. Quindi il colore è un vissuto animico, non una realtà spirituale. La realtà spirituale sono la realtà spirituale della luce e della sua mancanza, che noi chiamiamo tenebra.
Quindi differenti gradi di mancanza producono differenti colori.
Certo, certo. E differenti gradi di assenza, di presenza di luce.
Di mancanza di luce.
Sì, perché poi
più manca la luce e più i colori sono scuri, più è presente la luce e più i colori sono chiari. Questo è chiaro. E poi si va al punto dove nella trasfigurazione di Raffaello, no, il Cristo è pura luce e lì deve finire il quadro perché la pura luce non la puoi esprimere, per puramente spirituale. I colori li puoi esprimere, ma la pura luce. Il bianco è il limite del colore, perché? Perché va nella luce poi. E il nero è il limite del colore della parte della tenebra, perché oltre il nero c'è l'assenza assoluta di luce. Goethe si è arrabbiato da morire. Tu adesso ci hai messo la pulce di Goethe,
Newton.
Cioè la teoria dei colori di Goethe è una cosa, cammini futuri dell'umanità, eh? Tra l'altro Goethe ha lasciato come disposizione testamentaria ha proibito di pubblicare la sua diatriba con Newton. E Steiner l'ha pubblicata dicendo nessuno ha il diritto di sottrarre all'umanità questo tipo di, capito? Ma Goethe non voleva che si pubblicasse. Perché Goethe si arrabbia, ma proprio diventa contro Newton, Isaac Newton. Perché Newton dice i colori sono contenuti nella luce. Perché dice se io faccio passare la luce è bianca, la luce è senza colori, attraverso un prisma saltano fuori i colori. Quindi i colori devono essere dentro nella luce. Com'è? Devono essere dentro nella luce. Perché si arrabbia Goethe?
Perché
dice, ma questa affermazione è una bestemmia contro Dio. Perché questa affermazione dice, la luce consta di 7 sporcizie. La luce consta di 7 modi, di 7 tipi di ottenebramento. La luce consta di 7 tipi di tenebra. Nella luce non ci sono i colori. I colori saltano fuori quando la luce viene a contatto con la tenebra, passando per il prisma. Il prisma, no? Se il fascio di luce lo facciamo passare qui, no? Il fascio di luce non può mai essere, come dire, ridurre la dimensione della larghezza, no? Quindi qui deve passare per più tenebra e qui passa per meno tenebra. E la partecipazione maggiore o minore della tenebra, il prisma è materia, quindi è maggiore tenebra che non l'aria, no? A seconda che la tenebra ha una partecipazione maggiore o minore, saltano fuori i colori. Quindi i colori sorgono attraverso l'interazione, l'incontro tra luce e tenebra, non sono dentro la luce.
C'è una falsa prova.
È l'esperimento contrario, cioè quello di far ruotare 7 colori e far vedere che vi è un disco bianco?
No, non no, viene bianco, viene, sì, viene grigio.
Sì, questo è vero pure, perché sì, mettendo insieme tutti i colori, il bianco non è...
Sì. Allora tu c'hai una lastra dietro, no? Con 7 colori in alternativa, o 12 se vuoi, 7. Poi ci metti una lastra avanti con un solo buco, no? Quindi tu vedi soltanto attraverso questo buco. La lastra dietro la fa girare e non li vedi separati uno dall'altro i 7 colori, no? Li vedi tutti, tutti insieme. Che colore salta fuori?
Un grigetto. Un grigetto.
Sì, ma che tipo di percezione è? Cosa viene percepito?
Una media dei colori.
Una mistura, cioè una adulterazione assoluta, dove nulla è puro, nessun colore è puro, perché ogni colore è adulterato dalla simultaneità, perché l'occhio non ha la possibilità di andare così veloce, dagli altri. E questo tipo di mistura nella percezione cos'è a livello del pensiero? La percezione è il fenomeno di mistura, proprio di Dio, capito? E nel concetto, come chiamiamo noi la mistura a livello di pensiero? Confusione. Annebbiamento. Lo stesso fenomeno a livello del concetto, a livello del pensiero. In altre parole, cosa vedo io in fatto di colori quando gira così veloce? Non vedo nulla. Non vedo proprio nulla. Una mistura. Poi tra l'altro, se è un cavallo, no? Con 7 colori diversi io vedrò un cavallo, no? se gira veloce non vedo neanche il cavallo, quindi cosa vedo?
Confusione.
È l'inganno a livello di percezione. Dice più precisa l'affermazione, sono due volumi dei suoi colloqui con Eckermann, dice che io abbia scritto il Faust, va bene, non è una cosa importante, Faust è l'epopea più profonda che ci sia nell'umanità moderna, dice per me la cosa più importante è che mi pare di essere stato l'unico che ha pensato i pensieri giusti sulla luce e sulla terra, sui colori. Goethe.